Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Buonasera a tutti e tutte, benvenuti e benvenute. Questo è il primo di quattro appuntamenti di Knit and Grit, un ciclo di talk che è nato dalla collaborazione tra Scomodo e ActionAid. Knit and Grit rientra nell'ambito del progetto Open Space, selezionato dall'impresa sociale con i bambini del quadro del Fondo di Contrasto alla Povertà Educativa, realizzato in collaborazione con il progetto Lavoro di Squadra, finanziato dalla Fondazione Zeta Zurich. Siamo qui al primo talk, appunto, che ha come tema scuola aperta, scuola chiusa. Il titolo è un titolo molto ampio che lascia spazio a molte interpretazioni e apre molti possibili piani di confronto. Qui ad accompagnarci oggi in quelle che saranno le nostre riflessioni abbiamo due ospiti che ringrazio moltissimo, che sono Francesca Valenza, coordinatrice di progetti educativi dell'Associazione Genitori della Scuola di Donato di Roma, e Adriano Rossi, educatore e coordinatore dello spazio giovani Matemù, sempre di Roma. E quello che ascolterete oggi è il frutto del lavoro di coprogettazione di moltissimi, una ventina circa, ragazzi e ragazze che si sono incontrate e hanno condiviso le proprie esperienze scolastiche e le proprie idee. Oggi, come portavoce degli studenti e delle studentesse che hanno partecipato, abbiamo qui con noi Giulia, che ha 18 anni e frequenta il terzo anno di Scienze Umane in provincia di Milano, Elisa, che è maturanda di un liceo artistico a Roma, e Davide, 19 anni, che studia al Politecnico di Torino. Ognuno di loro racconterà alcune delle esperienze che sono emerse al tavolo di coprogettazione, esperienze vissute durante gli anni della scuola secondaria, e insieme agli esperti rifletteranno sulle criticità e sulle possibili soluzioni e modelli alternativi per la scuola italiana. Per cominciare, lascio la parola a Giulia, che ci racconterà il primo dei temi su cui ci siamo concentrati. Il primo tema sono le fragilità sociali e psicologiche che spesso caratterizzano i ragazzi e gli adolescenti durante gli anni della scuola. E altrettanto spesso i professori non hanno tutti gli strumenti, le competenze che sarebbero necessarie per poterle gestire e per poter intervenire in situazioni che spesso sono molto delicate e complesse, situazioni che si creano all'interno del gruppo classe. Quindi lascio la parola a Giulia, che dà il là all'inizio del nostro talk.
Grazie Chiara, scusate la macchina, buonasera a tutti e a tutti. Io mi concentro sul ruolo del professore, perché appunto i professori sono delle importanti figure di riferimento per noi studenti dall'infanzia e dall'adolescenza, sono coloro che ci accompagnano nel nostro percorso di crescita, sia individuale che come gruppo classe. E per quanto non si possa pretendere che siano i nostri psicanalisti, dovrebbero comunque possedere una formazione pedagogica specialistica tale da poter essere un supporto agli studenti in difficoltà. Diversi aiuti comunque sono già stati pensati in questo senso per noi studenti in ambito scolastico, come i BES, ovvero i bisogni educativi speciali, che forniscono alcune facilitazioni, fra cui le interrogazioni programmate, più tempo per svolgere le verifiche, oppure dei PDP ad hoc per noi studenti che siamo in difficoltà in questo caso. Fra queste difficoltà che consentono di richiedere un BES sono menzionati i disturbi d'ansia e dell'umore. Questa pandemia infatti ha sottolineato un problema che da anni affligge più giovani, ovvero la diffusione proprio di questi disturbi mentali. Io soffro di un disturbo d'ansia da anni, ben prima dell'avvento del coronavirus, e mi è successo proprio recentemente di essere chiamata ad aiutare due ragazze rintanate nei bagni della scuola che stavano avendo un attacco di panico. Ecco, questo è un fenomeno sempre più diffuso, non solo a livello teorico o statistico, di cui magari ogni tanto leggiamo nei giornali, ma io lo vedo con i miei occhi. Prima ero l'unica ad avere questo tipo di crisi, adesso tutti e sempre più spesso. I professori, come il personale scolastico, però, troppo spesso non hanno idea di come comportarsi in queste situazioni, quale protocollo seguire, se così si può dire, arrivando addirittura a delegare questa responsabilità ad uno studente. Io stessa, la prima volta che mi sono sentita male a scuola, mi sono trovata circondata da persone più spaventate forse di me, che non avevano idea di cosa fare, mi chiedevano chiarimenti mentre io mi affannavo per respirare, insomma. E quindi il tema della salute mentale anche nelle scuole è ormai fondamentale ed è giusto che venga adesso riconosciuta questa importanza che merita. Ci sono diverse associazioni che organizzano incontri di sensibilizzazione e formazione su questo argomento, racconti di testimoni e di esperti. Questo sarebbe di grande aiuto non solo agli studenti che sono i protagonisti in questo caso, ma proprio ai professori che potrebbero conoscere meglio queste tematiche, rendersi utili e capire come agire nelle situazioni critiche. D'altronde è proprio la scuola che ci insegna che conoscere ci rende liberi. Io credo che questo debba valere anche al di fuori del curriculum scolastico che comprende la matematica, la storia e queste materie che conosciamo bene. Per essere d'aiuto agli studenti e poter vivere la scuola come un'esperienza armoniosa e formativa, i professori devono quindi conoscere questa realtà e farlo bene. Naturalmente ci sono anche casi di professori che sono particolarmente attenti all'individualità degli studenti, ad esempio un ragazzo in un momento molto complesso della sua vita in cui si è trovato a combattere con la sensazione di incapacità, di fallimento, di tristezza che molti di noi purtroppo conoscono bene, è stato aiutato proprio da un professore che è stato in grado di mostrargli le sue attitudini, riuscendo a fargli capire quanto i talenti di ognuno di noi siano validi e importanti, anche se non rispecchiano gli standard sociali. Quindi è importante ricordare che le persone al liceo stanno ancora cercando di costruire la propria identità, di comprendere loro stessi, di accettarsi e, come si dice, di trovare il proprio posto nel mondo. Quindi tantissime cose e tutte molto complesse ed importanti. Proprio per questo io credo che i professori dovrebbero avere una formazione pedagogica sufficiente da supportarci in questa fase così delicata della vita, gestendo i momenti critici di difficoltà e rendendosi un punto di riferimento per ognuno di noi.
Grazie Giulia, grazie per quello che ci hai raccontato. L'esperienza di cui parli è un'esperienza che hanno vissuto moltissimi ragazze e moltissimi ragazzi, quindi è sicuramente un vissuto comune di cui è importante parlare. E in base a questo chiederei a Francesca per prima ed Adriano poi, sulla base di quella che è la vostra esperienza di educatori ed educatrici, come si può secondo voi costruire quella che sia una scuola che si prende cura, quindi oltre ad insegnare, è capace anche di prendersi cura dei ragazzi nel vero senso della parola.
Allora, secondo me, certamente quello che ha detto Giulia è giusto, cioè la scuola, soprattutto la scuola superiore, dovrebbe investire nella formazione, nella cura delle relazioni e nella costruzione della comunità scuola, che appunto va un po' oltre, no, quello che è lo spazio classe, diciamo, la didattica tradizionale, frontale. E che pure ci deve essere, non è? Ma appunto deve considerare la scuola come una comunità dove appunto gli studenti dovrebbero avere più spazio decisionale, perché soprattutto le superiori, no, possono portare anche gli studenti nuove idee, nuove proposte, nuovo modo di essere. E tutta la comunità dovrebbe avere più spazio di dialogo, perché anche diciamo, i professori affannati in questa ricerca di finire questi famosi programmi, dov'è poi lo spazio di dialogo con gli studenti, ma anche con le famiglie? È molto ridotto. Per cui alle volte ci sono delle incomprensioni, si creano conflitti che con uno spazio relazionale, secondo me, si potrebbero appianare, si potrebbero invece unire le forze per portare nuove idee alla scuola. Quindi, diciamo, noi ci è rimasto solo lo spazio dei decreti delegati, cioè i decreti delegati pensano a una scuola, no, democratica, però, diciamo, in questa corsa anche quello viene un po' snaturato, insomma. Quindi bisogna prendersi il tempo della relazione, questo dico, cioè bisogna riconsiderare che il tempo della relazione è fondamentale. E quindi ripartire dalla comunità scolastica, che deve essere accogliente e non esclusiva, nel senso di mandare fuori i genitori, addirittura mandare fuori gli studenti perché diciamo, vogliono stare a scuola, vogliono creare un loro spazio scuola. Quindi una comunità accogliente che trova spazio per le relazioni. Questo mi sento di dire. Mi fermo perché io sono chiacchierona, Passo la parola ad Adriano.
Eccoci, intanto buonasera a tutte e a tutti e grazie a Giulia per il contributo e per il racconto che a me ha fatto venire in mente in realtà due o tre parole chiave un po' anche sull'onda dell'analisi che ha fatto appunto Francesca. Uno che mi sembra quello principale, che è il discorso dell'investimento, cioè la domanda era chiara: come ci si fa a creare una scuola che si prende cura? E secondo me un paese costruisce una scuola che si prende cura prendendosi cura della scuola, innanzitutto. Se andiamo a vedere quello che è la quantità, la percentuale di PIL che l'Italia investe nell'istruzione, nella scuola, negli ultimi 10 anni, è calato più o meno dell'1%, dal 4,6 al 3,6, una cosa di questo tipo, di percentuale. Per darvi un parametro, la Finlandia, che è uno dei paesi che noi consideriamo come un modello di istruzione a livello europeo, investe il 5,6% del proprio PIL nell'istruzione, il che vuol dire formazione degli insegnanti, il che vuol dire strutture, il che vuol dire strumenti che si hanno a disposizione all'interno del contesto scolastico e per gli studenti e per gli insegnanti, servizi che la scuola può offrire. Qui mi lego un po' al discorso anche della comunità, no? Che facevamo poco fa. La comunità è una comunità scolastica, è una comunità territoriale. Io lavoro appunto in uno spazio di educazione non formale, in un tempio dell'educazione non formale, e quindi non in una scuola, e in un'organizzazione in generale che lavora in stretta relazione con la scuola, con percorsi, con laboratori, con sportelli d'ascolto. Sono tutto quello che compone una comunità educante in un territorio, e sono anche contributi di cui una scuola si può comunque avvalere. Sono sinergie che arricchiscono sicuramente quella che è l'offerta di una scuola, che, questa è la mia personale opinione, deve essere sicuramente rivista, deve essere sicuramente rimodernata in qualche modo, o ha bisogno e necessità di una visione, forse, no? Anche politica e pedagogica differente. Un po' è questo anche quello che sottolineava e che faceva emergere anche Giulia con il suo intervento, cioè come si supporta la scuola, questo credo. Non so se ho già rubato il tempo che avevo a disposizione.
Grazie Adriano, no, sei stato perfetto. E grazie Adriano e grazie Francesca per le vostre risposte. E adesso vorremmo concentrarci su un altro tema che è molto legato a quello di cui abbiamo appena parlato. È il tema della comunicazione. Comunicazione tra studenti e insegnanti. Spesso queste due parti sembrano in costante conflitto, quando in realtà dovrebbero in qualche modo comunque tendere agli stessi obiettivi. Allora, quello che ci siamo chiesti al tavolo di coprogettazione, molte esperienze che ragazzi e ragazze hanno riportato, riguardavano proprio questa difficoltà, questa mancanza di comunicazione tra le due parti. Passo per questo, Davide, la parola a te per raccontarci quello che è emerso.
Grazie Chiara, ciao a tutti e a tutte. Ovviamente quando pensiamo alla scuola pensiamo a una realtà con due poli, uno istituzionale e uno studentesco. E come è emerso già da tutti gli interventi precedenti al mio, è sempre lacunoso il dialogo fra i due, quando invece dovrebbe essere necessario, fondamentale, a creare un progetto formativo stimolante e funzionale soprattutto. C'è un esempio comune a tutte le scuole di contatto, che è l'incontro scuola-famiglia, necessario ovviamente per permettere al professore di dare delle linee guida, dei feedback e quindi far sì che il genitore aiuti a proseguire il progetto formativo anche fuori dalle mura scolastiche. Quello che accade però è che essendoci una terza parte in questo dialogo, il genitore per l'appunto, manchi il contatto diretto professore-alunno. Durante la coprogettazione, come accennava Chiara, sono stati diversi gli esempi che ci hanno permesso di riflettere su questo problema. Il primo che vi cito è quello di un incontro studente-professore. Infatti, in questa scuola, nella scuola della ragazza che ha fatto questo intervento, c'era la possibilità di prenotarsi per un'ora, che può sembrare poco, ma in realtà fa tanto la possibilità di poter, da una parte, offrire un parere sul metodo con cui il professore insegna la sua materia, sull'amore che cerca di trasmettere. Dall'altra, un parere di una persona che ovviamente fa questo di mestiere sul metodo di studio, un feedback per l'appunto, e anche in questo caso la correzione dei compiti tutti insieme. Poniamo tanto l'accento sul dialogo fra il professore e l'alunno per diversi motivi. Innanzitutto, come è stato accennato prima, il fatto che si possono creare delle incomprensioni, c'è sempre questo conflitto, ovvero da una parte, cioè queste incomprensioni possono creare da una parte la mancanza di voglia a quel punto di studiare, non ha senso studiare se il professore non ci capisce, se non ci apprezza per quello che diamo. Dall'altra, anche l'inimicarsi uno studente, il vederlo di cattivo occhio, magari perché un fatto accaduto non ne conosciamo il background. E l'esempio che vi porto successivo, quello di una ragazza che ci ha raccontato come lei abbia sofferto per anni di insonnia, e di conseguenza questo si è andato ad aggravare durante gli anni del triennio, con un amore di studio che, come tutti sappiamo, si appesantisce. Questo ha comportato ovviamente arrivare tardi a scuola, essere assonnati durante le lezioni, e anche una carenza dei voti in latino. Per questo motivo la professoressa ha iniziato a vederla di cattivo occhio questa situazione, e nonostante le sia stato suggerito alla ragazza di dialogarci subito con la professoressa, intervenire subito, lei ha deciso di posticipare questo dialogo fino a prima dell'esame di maturità. E diciamo, sono stati 2 anni e mezzo non facili, ovviamente, perché l'ostilità non dovrebbe esserci in una situazione come quella scolastica, ma un semplice dialogo ha risolto tutto, come lo ha risolto anche per sua sorella, che ha avuto un altro dibattito verbale con la professoressa, e lei ci faceva notare quanto poco basterebbe un semplice dialogo, per l'appunto, per risolvere magari un'incomprensione che invece a lei ha creato gravi danni. E faceva molto riflettere il suo passaggio in cui diceva appunto se avessi parlato prima la mia salute mentale ne avrei peggiorato fin da subito. L'altro motivo fondamentale per cui poniamo l'accento sul dialogo professore-studente è che adesso come adesso non avere un feedback ascoltato fa sentire gli studenti come di passaggio nella scuola, come dei numeri. Non vediamo il cambiamento dato dalle nostre impressioni, dalle nostre emozioni, cosa che invece consoliderebbe il rapporto studente-professore, porterebbe, come accennato, a un progetto formativo funzionale. L'ultimo esempio con cui chiudo appunto questo intervento, e che è sempre emerso ovviamente dalla coprogettazione di questo talk, è quello di un diario che è stato richiesto da una professoressa durante la quarantena, in cui appuntare le proprie emozioni, come si sta vivendo una situazione che è stata per tutti, lo continuiamo a ribadire, lo sentiamo spesso dai giornali, pesante dal punto di vista psicologico, l'ha accennato Giulia prima di me. E anche in questo caso, quanto è semplice come soluzione, eppure quanto è efficace, quanto ha permesso appunto di consolidare un rapporto semplicemente con una richiesta, però ha permesso ai ragazzi di sentirsi inclusi, e al professore dimostrare che per l'appunto non sono solo delle pedine, ma proprio delle persone a cui tiene.
Grazie Davide per quello che ci hai raccontato. Ecco, la comunicazione, il dialogo, Francesca, secondo te, sulla base di quello che tu vivi con il tuo lavoro, quindi la scuola di Donato e l'associazione dei genitori, come avete voi costruito questa scuola che è capace di dialogare tra genitori e tra studenti, tra genitori e professori e soprattutto tra professori e studenti e studentesse?
Allora, un'altra parola, insomma, secondo me importante che ha funzionato nella nostra scuola, no? Che è una scuola, un esempio di scuola aperta, è fiducia. La fiducia, quindi è nato, diciamo, un rapporto di fiducia tra e in quel caso, perché essendo una scuola primaria, quindi diciamo c'è le elementari e medie, e tra genitori e dirigente, cioè il dirigente scolastico, il preside, ha fatto un atto di fiducia nei confronti delle famiglie, dandogli appunto le chiavi della scuola e dandogli uno spazio da gestire insieme con i studenti. Perché in quel caso sono ancora piccoli, diciamo, non sono delle superiori, quindi insieme, anche se anche i bambini hanno appunto ridipinto e hanno collaborato alla costruzione di questo spazio comune. Quindi un grande atto di fiducia e di coraggio da parte del dirigente, mostrando che si può fare, non è vero che non si può fare. Quindi secondo me importante la parola fiducia, e anche per quello che ha raccontato Davide mi viene da dire il rapporto di fiducia anche tra studenti e professori. Cioè, se, secondo me, uno studente, se sente che un professore crede in lui, che ce la puoi fare, secondo me è un grande atto di fiducia che serve, serve tanto, insomma, nella relazione. E diciamo, a noi da questo atto di fiducia, da questo atto, è nata un'esperienza, diciamo, straordinaria, che dovrebbe essere ordinaria, ma è straordinaria, di comunità scolastica che funziona, dove c'è spazio un po' per tutti, insomma, in questa comunità, e quindi la prima parola è quella, cioè è appunto fiducia. Passo un po' la palla a Adriano, che ne pensi di questa parola fiducia?
Ma beh, che ne penso? Penso che Davide ha toccato un tema gigante, che è il tema della relazione, che è composta, appunto, quello che diceva anche Francesca, dalla fiducia, è composta dal dialogo, è composta da un'efficace comunicazione tra le parti, e che però porta con sé un po' una riflessione ad ampio raggio, cioè, ma la scuola che cos'è? Cioè, che posto è? Che cosa succede dentro la scuola? Perché la relazione educativa è la parte centrale di quello che è il percorso scolastico. Questa è un po' la mia visione, ma è un po' anche il ruolo che ha il primario ente formativo di istruzione ed educazione di questo paese, del nostro paese, di cui ci dotiamo, che dove risiede il diritto allo studio. Quindi la relazione è anche quello. Io però ho la sensazione, non ho perché sia chissà che scienziato, perché sono qui adesso come esperto, ma perché è una cosa che un po' vediamo costantemente. Un po' dei segnali da questo punto di vista arrivano anche all'esterno, anche alla società. Se riprendiamo quello che dicevamo prima, se una scuola tu la impoverisci costantemente, il che vuol dire, per fare un esempio che più o meno potrebbe essere calzante all'esempio o all'analisi che faceva prima Davide, vuol dire che le classi diventano improvvisamente da 22 a 27 persone, vuol dire che i tuoi insegnanti, che sono per la maggior parte precari, l'anno scorso a ottobre c'erano ancora 60.000 cattedre da assegnare, e quindi vuol dire che c'è quella comunicazione che non si può fare perché manca un pezzo, cioè manca l'insegnante. Di tutto il corpo insegnante, 210.000 più o meno sono precari, quindi l'anno dopo cambiano scuola, vanno da un'altra parte, la relazione educativa così non si riesce a costruire, e questo è un punto. L'altro punto è ragionare, o comunque prendere un'ispirazione, almeno da quello che è l'esperienza che ci ha raccontato Francesca, che è un modello, e quelle che sono gli input e le suggestioni che arrivano da Davide, ma anche da Giulia prima, su quello che noi cerchiamo anche o che vorremmo avere come ruolo e come operato da parte della scuola. Io dico della scuola come sistema scuola, non come una scuola in particolare, nemmeno come i docenti, che secondo me fanno parte di una comunità scolastica come gli studenti, che hanno anche loro le loro difficoltà, le loro frustrazioni e le grandi fatiche nel riuscire a stare dentro a un sistema come questo. Facilitare la comunicazione tra lo studente, il docente, il personale ATA, chi come me lavora con e collabora con la scuola come esterno, i genitori, facilitare questo vuol dire costruire una comunità, vuol dire costruire relazioni. E vedo Chiara che comincia che sta per dirmi che devo stare zitto, quindi accelero, però secondo me questo è un tema centrale, è un tema enorme quello che emerge ora, nel senso che un po' dà il segnale anche a quella che è l'impostazione che noi vogliamo dare al nostro sistema educativo. Banalmente si sente dire sempre l'insegnante non è più rispettato come un tempo, adesso l'insegnante, però io credo che al di fuori della banalità è nella costruzione della relazione tra la famiglia, lo studente, l'insegnante, tutti quelli che sono partecipi della costruzione e della formazione dell'identità dello studente, quella relazione là è fondamentale, e quindi è quella su cui bisogna investire. Mi taccio, scusate, però questo tema particolarmente mi ha infervorato.
No, anzi, grazie, grazie, non ti scusare. Ecco, dalle relazioni può in qualche modo partire quello che è l'altro punto su cui il tavolo di coprogettazione si è concentrato. Dalle relazioni possono partire poi decisioni condivise, quindi non è più l'insegnante che decide da solo quello che è il programma inteso come argomenti su cui focalizzarsi, su cui concentrarsi, argomenti da approfondire piuttosto altri da tralasciare. Quali sono veramente i metodi più adatti a rendere il programma scolastico coinvolgente e quello giusto per quella classe lì, non standardizzato che va bene per tutti. Ecco, questo è un altro punto su cui molti studenti e molti studentesse che hanno partecipato al tavolo hanno portato degli spunti, di cui adesso ci parlerà Elisa.
Ciao mondo! E niente, sì, come appunto accennava, non mi ricordo il nome, ho fatto una gaffa assurda, Chiara. E niente, sì, io diciamo che mi soffermo appunto sui sistemi formativi ed educativi che comunque la scuola dona, però molto spesso non sono al passo con i tempi, nel senso che affacciandoci al mondo del lavoro, affacciandosi al mondo del lavoro e comunque guardando le dinamiche della società, e se comunque la scuola significa formare lo studente appunto per andando in parallelo comunque con ciò che succede nella società, si deve appunto ci dobbiamo appunto rifare su comunque queste dinamiche che sono extra scolastiche. Di conseguenza, un modo comunque, dei modi per innovare, rinnovare i metodi scolastici potrebbero essere comunque andare a modificare, diciamo, tutte quelle tutto ciò che sta dietro una valutazione o appunto il modo di programmare, diciamo, una formazione insieme allo studente, nel senso che il programma condiviso, appunto, è un sistema che potrebbe anche non giustificare, nel senso che il professore ovviamente dovrebbe saper catturare l'attenzione dell'alunno in maniera proprio a prescindere da qualsiasi cosa, però nel momento in cui magari un confronto, una relazione, una comunicazione aperta e serena tra alunno professore, appunto questa comunicazione, se viene a sorgere, diciamo, può essere utile nel momento in cui gli alunni non lo so, dicano o comunque diano delle preferenze su determinati argomenti, e di conseguenza la loro e di conseguenza, diciamo, l'attenzione dell'alunno nei riguardi del professore è attestata, diciamo, nel momento in cui appunto si andranno a approfondire quegli argomenti che stanno a cuore magari alla maggior parte degli studenti in quella classe. E diciamo che significa questo programma condiviso, appunto per alimentare, diciamo, quella comunicazione comunque che deve esserci in qualsiasi contesto, sia scolastico che non, ma che comunque porti, diciamo, ad avere una concretezza, cioè nel senso, se per esempio io ho dei professori che spiegano tutto, qualsiasi cosa, da per esempio di storia, il mio professore di storia che è bravissimo, ci spiega qualsiasi cosa, ma il punto è sempre anche su come lo spiega. Noi ovviamente vorremmo magari soffermarci su alcune cose, ma quando ci sta questo muro tra il professore e l'alunno, questa gerarchia costante e verticale tra professore e alunno, ovviamente viene meno un rapporto appunto magari più sereno, più aperto. E diciamo che un altro metodo che andrebbe modificato, secondo il mio punto di vista, è secondo me appunto il metodo valutativo, perché le valutazioni, diciamo, o ne vengono fatte poche o ne vengono fatte tantissime, che secondo me nel momento in cui se ne vengono fatte tanto e il peso del numero, il peso del voto viene comunque a depotenziarsi, penso che sia la cosa migliore. Nel mio caso, quest'anno soprattutto, due voti a materia a quadrimestre, e cosa che mi lascia un po' così, perché poi se sento mia sorella che sta in primo liceo classico, hanno 10 e più voti a materia, cioè mi sorge una domanda, non perché lei faccia il classico, questo cioè, non è assolutamente rilevante, però credo che sia importante depotenziare l'ufficialità comunque del numero, del voto, e diciamo aprire un po' più, aprire diciamo quello che, come si dice, quando bisognerebbe valutare cose che magari fondamentalmente molti professori crederebbero impensabile. Cioè, per esempio, il mio professore che ci va uno dei miei professori che ci valuta delle mappe concettuali, tu dici, ma perché? Però, comunque, secondo me, se si valutassero mappe concettuali, lavori di gruppo, discussioni, dibattiti, eccetera, eccetera, quel 6 che metti a me su un intervento, un ipotetico intervento che posso fare, ha un peso completamente diverso magari ad un ragazzo, che ad una ragazza che, che ha fatto un compito che vale 6. Quindi nel momento in cui vengono valutati nuovi nuove strade, nuove interazioni, ovviamente ci si ritrova, diciamo, anche a non arrivare a maggio con l'ansia di rispettare il programma e di conseguenza con l'ansia di mettere i voti, si creerebbe meno stress, meno dinamiche, insomma, di pressione nella classe e nei rapporti. E nulla, non so come mi sarò spiegata, ma
no, si è spiegata. E quello che emerge più forte è appunto questa scuola dell'ansia, questa associazione che spesso viene fatta del ragazzo e della ragazza con il numero, con quel voto che ha preso, e tutto il meccanismo appunto di pressione che questo metodo valutativo crea. E al di là di questo, in generale, i metodi della scuola italiana avrebbero sicuramente grande margine di miglioramento. Per questo chiedo, ad esempio, chiedo a Francesca di nuovo di provare un po' a raccontarci, secondo lei, come dovrebbero cambiare questi metodi, cioè come potrebbero diventare più innovativi, più partecipativi, anche sull'esempio della sua esperienza.
Sì, diciamo, Elisa ha aperto tante finestre in questo suo intervento, e diciamo, tra direi due parole chiave qui: partecipazione e valutazione. Intanto io direi, diciamo, bisognerebbe il sistema scuola, non parlo del singolo insegnante, perché anche il singolo insegnante si trova, diciamo, incastrato in un sistema. Quindi il sistema scuola, diciamo, dovrebbe pensare l'alunno come un cittadino che partecipa alla Repubblica. Quindi, come partecipa alla Repubblica, la scuola deve insegnare la democrazia e la partecipazione, quindi non un sistema piramidale di potere. Dunque andrebbe rivisto e potenziato il sistema di partecipazione degli studenti alla vita democratica della scuola. Questo è un punto, secondo me, in cui dovrebbe lavorare la riforma, soprattutto delle superiori, perché già le scuole inferiori hanno dei sistemi. Poi la valutazione, io sarei proprio per capovolgerla, cioè non solo abolire il voto, ma proprio capovolgere il valore, perché così noi insegniamo una scuola competitiva, di uno contro l'altro, di una scuola che corre e fa una gara, no? Ma la scuola non è una gara, ognuno c'ha il suo percorso e appunto deve dobbiamo concepirlo in maniera diversa, per esempio partendo dal valore della solidarietà. Cioè la persona, è importante che le persone si aiutano, che si lavora su una forma di equip, di lavoro cooperativo. Quindi non il valore di, io non ti faccio copiare il compito, io sono più bravo, io. Un altro tipo di valore. Quindi la cooperazione, la solidarietà dovrebbe essere un valore primario, non secondario. E quindi mi viene in mente quell'esperienza appunto della scuola di Barcellona, che ha fondato tutto il suo sistema sulla cooperazione, cioè con gruppi di lavoro dove partecipano anche dei volontari, quindi una scuola aperta e condivisa, e anche la valutazione veniva fatta in gruppo. Viene fatta in gruppo in questa esperienza didattica. E questi studenti sono diventati tra i più bravi di tutta la Spagna, addirittura hanno raggiunto dei valori internazionali di capacità sulla lettura, sui classici, su dei punti. Quindi non è vero che la scuola competitiva è basata sul voto va meglio. Ci sono delle esperienze dove invece altro tipo di scuola crea degli studenti più formati, perché una scuola, cioè uno studente deve vivere l'ansia e la paura, cioè non è quello che deve stimolare, invece è il piacere dell'imparare che dobbiamo mettere al primo posto, no? Quindi secondo me bisogna collaborare su altri tipi di perciò dico, non è solo, diciamo, Adriano dice le risorse, è vero, però io lo metto all'ultimo posto, perché sennò anche quello diventa un alibi. Noi abbiamo due alibi, le risorse e la sicurezza, perché da noi, come dico sempre, gli studenti cadono, soprattutto in Italia, rovinosamente cadono dappertutto, perché c'è sempre questa frase, e se cadono, allora bisogna, per me la sicurezza è appunto, come abbiamo detto all'inizio, una scuola che si cura, una relazione che sicura è sicurezza. E come evitare che cadano? Abbiamo le assicurazioni, abbiamo tanti sistemi, e le persone cadono, perché per crescere si deve cadere. Cioè, e quindi secondo me è proprio sbagliato il principio che ci blocchiamo perché si cade, no? E proprio questo, quindi vi do questi stimoli, ecco, e vi lascio la parola a Adriano.
Grazie Francesca. Sì, questo esempio delle cadute, della sicurezza è molto calzante, rende molto idea questa lotta che alla fine nessuno si prende la responsabilità, e quindi sembra che le cose non si possono fare e invece non si vogliono fare, come ci hai detto tu tante volte, giustamente. E Adriano, mi viene in mente che prima citavi la Finlandia, perché tu, come ci hai raccontato, hai fatto un'esperienza lì, quindi dove hai potuto vedere comunque un altro sistema, un altro metodo, quindi a proposito di strumenti innovativi. Francesca citava l'esempio di Barcellona, ce ne sono, ecco, quello che hai visto tu è un altro.
Sì, anche se appunto è stato per poco tempo, ma è stata una finestra molto interessante, e che secondo me si sposa anche un po' col discorso che adesso proprio in chiusura faceva Francesca, cioè nel senso che le risorse sono una delle ultime cose, nella misura in cui non c'è una visione, cioè nel senso, se non c'è una visione, se non c'è un piano, se non c'è un modello, puoi avere pure tutte le risorse che vuoi, ma non sai bene poi, no, dove vai a incanalarle. E in questo Elisa ha fatto una serie di esempi ha dato degli spunti che sono secondo me molto interessanti. L'esperienza della Finlandia era rispetto anche a appunto a un modello differente, un modello dove per esempio viene messo al centro non soltanto il trasferimento delle informazioni o delle conoscenze, ma anche tutto quello di cui parlavamo anche prima rispetto al discorso che facevamo con Davide, e quindi la relazione, e quindi degli spazi di incontro che fanno parte comunque anche quello della formazione di una giovane persona che diventa adulta. E quello si riflette anche nel modo, nelle modalità, negli strumenti di cui ci si dota nel portare avanti il programma scolastico. Si lavora molto in gruppo, e c'è quindi molto richiesto un confronto, uno scambio, un dialogo, si crea una condizione di apprendimento. Quello che prima diceva Francesca rispetto all'ansia, allo stress che dà il voto, è vero. È vero che è necessario un ambiente, e questa è una cosa che è direi quasi scientifica, ma che applichiamo anche noi in molti aspetti del nostro lavoro quotidiano. Quando dico noi, penso a me o a Francesca: la cura dello spazio, la cura e anche la bellezza estetica dello spazio in cui avviene l'apprendimento facilita l'apprendimento. Elisa parlava di cooperative learning, apprendimento cooperativo, di stare insieme, di studiare, non per forza con un obiettivo finalizzato a un voto. Mentre parlava mi è venuta in mente una cosa che è una citazione forse poco o meno colta, anche secondo me invece no, che però mi è apparsa in testa e che condivido. C'è una scena del film Interstellar di Christopher Nolan, che è ambientato in un futuro distopico, quindi con tutta quanta una serie di cose che adesso non è il caso nemmeno che vado a raccontare, però dopo un certo punto il protagonista va a parlare con il professore del figlio e gli chiede, in base al suo percorso scolastico, quali sono le previsioni che fa questo professore, volendo capire se c'è modo di farlo studiare al college in un futuro distopico dove i posti al college sono veramente pochissimi. E il professore gli dice che no, i suoi voti non sono sufficienti, lui dovrà fare necessariamente l'agricoltore. E lui gli risponde chiedendogli quanto porta di taglia di pantaloni, fondamentalmente chiedendogli: ci vogliono due numeri per misurare l'ampiezza dei suoi fianchi e ci vuole un solo numero per misurare il futuro di mio figlio. Io credo che il rischio serio che si corra è che il voto diventi lo snodo centrale dello sforzo scolastico, didattico, chiamatelo come volete, che qualifica e che è anche la motivazione per cui uno va a scuola. Io vado a scuola per prendere un voto, e quel voto qualifica il modo in cui io ho studiato, sono andato a scuola e sto portando avanti il mio percorso di crescita e me anche come persona. Prima mi stimolavi sulla Finlandia, Chiara. In Finlandia, per esempio, il sistema valutativo è autovalutativo, la valutazione è su di me, sul mio percorso, su come è andato e sul gruppo con cui ho lavorato, ed è tendenzialmente tendente al positivo. Quello è un modello, non è la cosa giusta e ce n'è un'altra sbagliata, è un modello che viene applicato, tendente al positivo nel senso: quello che hai fatto va bene, certo si potrebbe fare un po' di più, ma non è previsto, il quello che hai fatto non è sufficiente. Ecco. Io credo che questo sia un tema molto centrale. Ho avuto la sensazione l'anno scorso che a un certo punto fosse entrato un po' in scena. C'è stato la fine dell'anno scolastico, quando c'era quel dibattito alla fine del lockdown sulla bocciatura: non bocciamo nessuno, oppure continuiamo a bocciare, dove c'era il dubbio che, oddio, però se diciamo in maniera ufficiale che non si boccia nessuno, nessuno studia più, nessuno va più a scuola, che è proprio però il sintomo di questo, cioè nel senso: non c'è più il voto, non serve più andare a scuola. E io ho parlato con vari insegnanti e anche con vari studenti a Matemuto che lavoro nei miei percorsi, che mi è capitato di incontrare, che invece quasi si sono sentiti sollevati e liberati da questo sgravio. Cioè, in quella situazione dove avevamo attraversato uno dei periodi più straordinari, per quanto molto difficili, degli ultimi anni, non avere la necessità di arrivare a un voto, ma avere uno territorio di scambio, di confronto, di incontro, di pensare di poter sfruttare lo studio di quella materia per approfondire un tema che magari ci stava toccando in quel momento particolare, è stato quasi liberatorio. Quindi il tema della valutazione è centrale a livello di metodo, a livello di pensiero, e chiudo, così poi vi lascio, sottoscrivendo un po' quel punto. Prima ancora, quello che diceva Francesca, su cui sono d'accordissimo, prima ancora di una necessità di risorse economiche che secondo me servono, è necessario un pensiero pedagogico su cosa vogliamo fare con la nostra scuola, con il nostro sistema scolastico e di istruzione.
Grazie Adriano, grazie, molti spunti, molto interessante. Ecco, adesso mi viene da dire, se volessimo un po' tirare le fila di quello che è stato non solo il dialogo di oggi, ma anche i due incontri che ricordiamo hanno preceduto il talk a cui state assistendo, quali sono, chiedo a Francesca e Adriano, ma anche se Elisa, Giulia e Davide volete aggiungere qualcosa, quali sono un po' i punti cruciali, quali sono i passi per raggiungere quella che è il nostro modello di scuola aperta? Perché è chiaro che al tavolo è stata data un'interpretazione di scuola aperta, e la scuola aperta ha queste caratteristiche, è una scuola dove c'è comunicazione, è una scuola in cui i programmi sono copartecipati, è una scuola in cui c'è un'attenzione che va oltre diciamo, l'insegnamento, e è attenta e ha gli strumenti per intervenire su fragilità psicologiche dei ragazzi e delle ragazze. Ecco, quali sono secondo voi i passaggi da seguire, un po' se si potesse fare una ricetta, e anche se ovviamente è molto complesso.
Io partirei, sì, un po' la scuola che vorrei, quindi partirei da scambiarsi, da riflettere, e cioè non è, voglio dire Adriano, non è che non servono le risorse, servono, però se noi parliamo bisogna vedere dove poi li metti questi soldi, quindi è sicuramente meglio partire da un pensiero, cioè da una progettazione condivisa della scuola con gli studenti, cioè da non pensare che la scuola nuova è solo se mi compri un computer, perché non è così. Allora, da pensare questo spazio di relazione, come si costruisce, certo che bisogna mettere risorse, però secondo me va aperto una riflessione su proprio la scuola che vogliamo, dove questo spazio di relazione si può costruire, come si costruisce una comunità scolastica, cos'è una scuola aperta, dare degli strumenti politici, anche legislativi, per dare la possibilità ai dirigenti scolastici, che non si devono sentire appunto pressati dall'incubo della caduta, ma devono dare degli strumenti che condividono le responsabilità, che quindi la responsabilità non sia solo su una persona, perché è chiaro che una persona si sente poi oberata di responsabilità, si blocca, quindi condividere le responsabilità come si condivide con i cittadini, quindi da questa condivisione di responsabilità si può fare appunto una scuola più partecipata, più aperta. Questa secondo me è la mia esperienza, perché anche nel mio liceo c'era un professore che appunto credeva in questa scuola partecipata, questo tanti anni fa, io parlo del 77, aveva fatto un parlamento nella classe, quindi venivano eletti i rappresentanti come fossero parlamentari, e si decideva tutte come si organizzava la vita scolastica insieme col professore, che era un po' il presidente del consiglio, ed era molto interessante, perché lui diceva: cominciamo dalla rivoluzione del tempo e dello spazio, quindi la rivoluzione della campanella. Quando c'è la campanella voi non vi alzate e scappate via, ma stiamo finendo una lezione, la finiamo, cioè seguiamo il tempo del pensiero, non il tempo della campanella. E ci ha insegnato tantissime cose, e la rivoluzione del tempo e dello spazio parte da noi, diceva lui, no? E quindi si può, sicuramente ci sono esempi che una scuola diversa si può fare. Forse una cosa che ho dimenticato, che manca molto anche nella scuola italiana, è il movimento, cioè una scuola molto ferma, nel senso che studenti, persone giovani non possono stare ore e ore fermi su un banco, quindi hanno studiato che dei ricercatori che nelle scuole dove c'è più sport, dove c'è più movimento, si hanno risultati migliori. E questo è un altro elemento da da riflettere, insomma, perché è una scuola dove 6 ore seduto non puoi stare, insomma, no? E quindi questo è un altro elemento che nel calderone delle proposte mando. Comunque, speriamo che il prossimo talk partiamo proprio su costruire insieme una scuola, no? Il sogno di una scuola diversa.
La scuola che vorremmo, la scuola aperta.
La scuola che vorremmo.
Da tutti i punti di vista. E Adriano, se vuoi aggiungere anche tu qualcosa.
Sì, oddio, la ricetta, banalmente mi viene da dirti se ci avessi la ricetta, però non ce l'ho. Però credo che un po' il punto di partenza, mi piace pensare che sia nel piccolo raccogliere, per me che provo a lavorare verso anche una direzione di comunicazione tra un ambito di lavoro, il mio, che è dell'educazione non formale, quindi non inserito in un contesto appunto di istruzione formale, provo a integrare, quindi provo a raccogliere esperienze e a creare esperienze che siano integrate, che integrino due modelli, due metodologie, dove forse il mondo da cui vengo io porta anche un tipo di visione e di approccio che forse è un po' anche più libero da una serie di legami, appunto, e da una serie di confini dell'educazione formale. Questo per dire che mi sento quindi di raccogliere un po' anche da queste analisi di Davide, di Giulia, di Elisa, un po' di motivazione nel continuare in questa direzione. Credo che la scuola che vorrei è una scuola integrata. Credo che la scuola che vorrei in parte è una scuola che in alcune esperienze virtuose già esiste, quindi credo che già un punto di partenza sarebbe raccogliere quelle esperienze virtuose, valorizzarle, provare a dargli continuità. Questo parlo da un punto di vista di chi amministra, quindi di chi un po' tiene le redini, ecco. Questo sicuramente è una scuola che va potenziata, ma va potenziata, come diceva prima Francesca, non soltanto a livello di strumenti, cioè non basta un computer in più per fare una scuola. E questo penso che è un messaggio che ormai proprio sul computer l'abbiamo capito nell'ultimo anno, non è il computer in più in meno che fa la differenza, è il tipo di relazione e il tipo di relazione educativa e di formazione e di istruzione che dai che fa la differenza, indipendentemente che tu lo faccia sul computer o in classe. Questo un po' è quello che io mi immagino come la scuola che vorrei o quello che mi piacerebbe. Credo che la centralità della scuola, a volte anche solo a parole, ma esiste ancora. Io come organizzazione non governativa che lavora in ambito educativo partecipo a vari bandi di progetto e spesso e volentieri nei bandi, anzi quasi sempre nei bandi, soprattutto quelli che hanno a che fare con l'educazione, con la comunità, è centrare la presenza della scuola. A questo ci arriviamo, bisogna fare il pezzo dopo, cioè quella centralità va sostenuta, va supportata, gli va creata una rete attorno che le permetta di svolgere quel ruolo che comunque continuiamo ad assegnarle, perché forse lo ha.
Grazie, grazie Adriano, sì, avete proprio fatto il punto in modo molto chiaro e l'esigenza è questa, è quella di mettere la scuola al centro e quello che possiamo fare noi, che stiamo facendo adesso, è parlarne dopo 2 anni in cui la scuola sta chiusa proprio letteralmente e quindi questo non ha fatto altro che aggravare quelle che sono le difficoltà e già i punti su cui bisognerebbe lavorare e su cui ci siamo interrogati, ecco. Io vi ringrazio Adriano e Francesca in qualità di esperti per il vostro tempo e la vostra disponibilità e ringrazio Giulia, Elisa e Davide che come coraggiosi portavoci hanno raccontato quello che è emerso ai tavoli di coprogettazione a cui hanno partecipato studenti e studentesse nella scorsa settimana. Ricordo che quello di oggi era il primo talk nato dalla collaborazione tra Scomodo e ActionAid e aveva tema scuola aperta, scuola chiusa e nelle prossime settimane seguiranno gli incontri successivi, quindi altri 3 appuntamenti, in particolare il prossimo è l'11 e sarà a tema abbandono e dispersione scolastica, quindi continueremo a interrogarci con nuovi esperti, nuovi ospiti e altri ragazzi e ragazze per cercare appunto di mantenere la scuola al centro e di riflettere su quello che si può fare per migliorare. E, detto questo, ringrazio tutti e tutte le spettatrici e spettatori per averci seguito e vi saluto. Grazie a tutti e tutte.